Buona giornata a tutti, io sono Claudio Simeoni, meccanico apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo, e vi ricordo che il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera. Allora, nella trasmissione precedente abbiamo iniziato a parlare del rito del solstizio d'estate che terremo sabato 24 giugno presso il Bosco Sacro di Jesolo, via Cagamba, settima traversa, numero 3, il civico. Bene, eravamo arrivati al discorso degli inni e avevamo appena fatto l'inno alla natura, come verrà presentato durante il rito. L'inno alla natura che va a inserirsi nella luce, perché la vita è luce, cioè il venire in essere della coscienza è una forma di luce, una forma di illuminazione. Però noi siamo esseri della natura, ma non esiste soltanto la natura, cioè esiste anche l'infinito fatto da consapevolezze che vivono in mondi completamente diversi dai nostri, e comunque esistono mondi dopo la morte del corpo fisico nei quali noi possiamo tuffarci. Mondi è un modo eufemistico, generico per dirlo, in realtà esiste solo un mondo ed è questo, percepito e vissuto in maniera diversa da quello che viviamo col corpo fisico. Ebbene, appunto per la luce si affianca l'inno a Ecate. Ecate è la divinità che accompagna gli esseri oltre la morte del corpo fisico, ed è un titano. L'inno che prendiamo per parlare di Ecate è l'inno orfico a Ecate, il primo inno con cui gli inni orfici aprono la sequenza degli inni, e vedremo come andiamo a trasformarlo per renderlo attuale, per renderlo funzionale alle invocazioni del paganesimo. Ecate, gli inni orfici antichi dicevano: Ecate, protettrice delle strade, celebro, trivia, amabile, celeste, terrestre e marina, dal manto color croco sepolcrale, baccheggiante, con le anime dei morti, figlie di Perse, amante della solitudine, superba dei cervi, notturna, protettrice dei cani, regina invincibile, annunciata dal ruggito delle belve, senza cintura, d'aspetto imbattibile, domatrice di tori, signora che custodisce tutto il cosmo, guida, ninfa, nutrice dei giovani, frequentatrice dei monti, supplicando la fanciulla di assistere alle pie celebrazioni, benevola verso il bovaro, sempre con animo gioioso. E questo è ciò che ci è rimasto degli inni orfici, l'inno orfico a Ecate, è preso sempre da Inni Orfici, con la traduzione di Gabriella Ricciardelli, io uso le edizioni Valla per questo, no? L'inno è stato riscritto per il rito del solstizio d'estate. Ecate il cosmo, la vita come luce nell'infinito, fa così adesso. Ecate, protettrice delle strade, celebro, trivia, amabile, celeste, terrestre e marina, dal manto color croco, sepolcrale, baccheggiante con i mortali diventati eterni, figlia di Perse, amante della solitudine, superba dei cervi, notturna, protettrice dei cani, condizione invincibile, annunciata dal ruggito delle belve, senza cintura, d'aspetto imbattibile, domatrice di tori, signora che custodisce tutto il cosmo, guida, ninfa, nutrice dei giovani, frequentatrice dei monti, supplicando la fanciulla di assistere alle pie celebrazioni, benevola verso il bovaro, sempre con animo gioioso. Quando nei crocicchi della vita devo scegliere, guida il mio animo e non distogliermi con i fantasmi delle illusioni. E quando varcherò la soglia della luce, tendimi una mano benigna, perché io sono colui che nella mia vita, ad ogni incrocio, ha scelto la propria via. E solo in questo modo l'inno poteva entrare nella celebrazione del solstizio d'estate. Per riuscire a comprendere il significato di ogni passaggio dell'inno, servirebbe praticamente un testo di parecchie pagine. Protettrice delle strade e protettrice dei crocicchi, Ecate, che per strade e per crocicchi si possono intendere le strade, dove al tempo di Roma, a Ecate, anche in Grecia, erano alzati dei capitelli ad ogni crocicchio, come i lari più o meno. E c'era l'abitudine che quando i viandanti passavano, i ricchi lasciassero qualcosa da mangiare al crocicchio, qualcosa da mangiare che serviva ai poveri, serviva alle persone che non avevano niente oppure che passavano, facevano quella strada ed erano affamate e assetate. Si chiama il pasto di Ecate, il pasto dei morti. In realtà è ciò che si dà alla vita, cioè chi passa la strada e deve scegliere lascia qualcosa affinché gli altri prendano. E capire la visione di Ecate, cioè avere una visione di ciò che è Ecate a livello cosmologico, a livello di compenetrazione della vita, e perché Zeus sia stato così sollecito ad accogliere Ecate è forse uno dei più grossi misteri delle religioni pagane, ed è la trasformazione della morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Cioè, il segreto, il mistero della religione pagana non è altro il fatto che non esistono morti, ma esistono rinascite continue, esistono nascite continue in una strada infinita. E queste nascite continue sono possibili soltanto se gli esseri umani sanno prendersi nelle proprie mani la responsabilità della loro vita. Ed è il più grande segreto, il più grande mistero che esista nella religione pagana. È un segreto ed è un mistero, non tanto perché non si possa enunciarlo, non si possa descriverlo, non si possa propagandarlo ai quattro venti, ma perché riuscire a trasformare questo in vita quotidiana, per affrontare le contraddizioni della vita quotidiana e prendersi nelle mani la responsabilità della vita quotidiana, lo può fare ogni singolo individuo per la singola situazione in cui vive. Pertanto resta comunque un mistero il fatto di che fare. Il che fare appartiene ad ogni singolo individuo, ed ogni singolo individuo sa se quel che fare è coerente o non è coerente, perché non è sottoposto a nessun giudizio. Il giudizio è quello di accumulo o distruzione della propria energia, e alla fine il trionfo è in Ecate. Per questo tutto quello che abbiamo letto, no? Cosa fa Ecate, perché la onoriamo in quei modi, non sono altro che le espressioni di questo infinito che viene a svelarsi nelle azioni di ogni individuo. E la parte finale, che è stata aggiunta di sana pianta all'inno di Ecate, è ciò che è un individuo in funzione di Ecate, cioè nella strada della vita. Ad ogni crocicchio io ho dovuto scegliere, io ho manifestato il mio potere nella mia scelta, ma una delle potenti divinità di Ecate è Melinoe. Melinoe è una divinità praticamente sconosciuta nell'antichità, è stata riscoperta in maniera abbastanza strana, presente però negli inni orfici, e Melinoe è una specie di fantasma delle cose, è una specie di razionalizzazione dell'immaginazione. Ebbene, questa espressione di Melinoe tende a costruire inganno. Io credevo che, io pensavo che, e quando io credo che e penso che e non sono coerente, non sono legato alle forme che si presentano materialmente davanti alla mia vita, non sono legato a ciò che si esprime come oggetto reale, e creo dei fantasmi. E allora, quando creo questi fantasmi, faccio delle scelte. Queste scelte mi distraggono dalla vita e mi fanno perdere tempo o addirittura sbagliare crocicchi. Non voglio fare esempi in merito. Comunque, le illusioni, il credere, la fede posta come elemento a prioristico delle nostre scelte è sempre un inganno, è sempre una manifestazione di Melinoe. E per questo noi aggiungiamo: e quando varcherò la soglia della luce, tendimi una mano benigna, perché io sono colui che nella propria vita, cioè nella mia vita, ad ogni incrocio ha scelto la propria via. Ed è ciò che devono fare, che deve fare ogni essere umano. E deve farlo nel senso religioso dell'aspetto, cioè nel senso sacro, perché ogni sua scelta nella quale mette se stesso è una scelta sacra. Riuscire a comprendere questa visione della vita, se riesce a comprendere anche le trasformazioni dell'esistenza. E allora se riesce a comprendere anche l'accumulo dell'energia, l'accumulo del potere, che cos'è il potere di essere e perché si può trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. E questo, insieme all'inno che vi ho letto nella prima trasmissione, era la natura, la luce e la vita, appartengono al quarto aspetto, al quarto elemento che vogliamo presentare all'interno del rito del solstizio d'estate. Rito che si conclude naturalmente con l'inno al fuoco. Anche l'inno al fuoco, per riuscire a comprenderlo, è necessario sia aver seguito le trasmissioni radiofoniche Magia, Stregoneria e Paganesimo, sia comprendere il senso di quello che viene letto, altrimenti non è comprensibile. Cioè, ha un suono, può evocare dal punto di vista emotivo, risvegliare qualcosa nelle persone, ma risveglia molto di più se si viene compreso cosa significano le varie frasi. Siccome ve l'ho già fatto una volta, ve l'ho fatto altre volte questo inno al fuoco, l'inno al fuoco è l'inno che abbiamo letto sia ad Atene, sia in Grecia, a Kaposunis, al tempio di Minerva, sia ad Anversa, durante il rito dei tre cumuli. Bene, l'abbiamo letto anche in tutti i riti del solstizio d'estate, ve lo rileggo, e abbastanza piano affinché riusciate a comprendere almeno le frasi. Inno al fuoco. Io evoco voi, potenze sacre, che nati da Gaia siete il fondamento dell'esistente, della mia esistenza. Voi che avete riconosciuto voi stessi nell'immenso caos, che riempiste di voci il silenzioso Erebo, che sorgeste dall'abisso del profondo Urano stellato come dal cuore dell'essere terra, l'immensa Rea dal cuore di fuoco. Voi che siete negli angoli del cielo, come nei meandri delle mie passioni. Voi che abitate le fosche nubi, come le nebbie furiose dei miei pensieri. Voi che osservate l'invisibile della mia ragione, mentre la mia ragione attraverso il suo fuoco vi descrive. Custodite i miei segreti, voi che siete i miei segreti. Nel sottoterra il mio cuore ha lo stesso battito del cuore di Rea. Invoco voi, i titani, che scatenate terremoti, che fondate il presente in ogni presente, che servite l'abisso. Invoco voi, titani, che scatenate terremoti nelle tensioni della vita, che mi avete manifestato fondando il mio presente, che esprimete l'abisso dal quale le mie passioni emergono. Titani, che fate raggelare, le mie passioni dal gelo non saranno ostacolate. Ciò che fa ruotare l'asse del mondo è quanto agisce dentro il mio petto. Che l'essere terra esprima la tensione del gelo, che l'essere terra esprima la tensione del fuoco. Gelo e fuoco, come folgore divina, saranno espressi dal mio cuore nelle mie azioni. Come signori del fato, abitatori dell'erebo oscuro, così anch'io forgerò il mio destino, darò corpo e volontà a necessità che attraverso me si esprime. Eruttando fiamme di fuoco o scatenando gelide tempeste, Ares sorgerà dal mio grembo, che Rea tremi, che Posidone mi sovrasti, lo sconosciuto non fermerà il coraggio della vita. Ilizia genera sempre nuovi trionfatori, a cui Era offre Ebe. Il cuore può essere triste, quando camminando nelle tempeste della vita, sembra essere sull'orlo di voraci dirupi, assediati da demoni ostili e da cuori di ferro. Che questo fuoco sacro che abbiamo acceso richiami dei e spiriti, perché noi vogliamo determinare il nostro fato attraverso il nostro fuoco, che il legno che alimenta questo fuoco sacro, come il legno alimenta questo fuoco sacro, così le nostre predilezioni alimenteranno dentro di noi il fuoco di Eros, che da quando Crono usò la falce dentata è fuoco d'eternità che divampa in ogni essere a cui Gaia dette una forma. Per questo, contro ogni dominio, avremo occhi di fuoco. Guarderemo il mondo con gli occhi di fuoco della vita. Ascolteremo con gli occhi di fuoco. Solcheremo i cieli con intento di fuoco. Scuoteremo il cielo invocando gli dèi con passioni di fuoco. Ed è col fuoco che costruiamo le costrizioni affinché gli dèi siano compagni dei nostri progetti. Col fuoco leghiamo noi gli dèi, col fuoco imponiamo ai titani di aprire le porte d'accesso alle strade dell'ampio Tartaro che Aurora illumina ed Elio indica. E questo è l'inno al fuoco. Questi sono gli inni che vengono declamati durante il rito del solstizio d'estate. Il rito che ha negli inni il suo punto centrale, alla fine della declamazione degli inni, il fuoco viene diviso in due parti, cioè quello che resta del rogo viene diviso in due parti. Cioè si traccia all'interno del fuoco un sentiero, dopodiché si alimenta con della legna messa da parte le due parti, cioè praticamente la parte destra e la parte sinistra, e si aggiunge legna finché le fiamme si alzano. Una volta giunta legna cominciano i passaggi in mezzo al fuoco e là si costruisce la relazione fra chi attraversa il fuoco e il fuoco stesso. Vi ricordo che il rito del fuoco durante questi solstizi erano riti molto importanti, cioè erano riti di forza e di purificazione. In pratica si alimentava la forza, il fuoco dentro le persone attraverso il fuoco esterno. C'erano tutta una serie di riti in passato che venivano fatti, non ve li sto neanche ad elencare perché sono abbastanza, diciamo così, appartengono a ogni singola cultura. In ogni caso, il passaggio in mezzo al fuoco è l'elemento centrale. E noi abbiamo visto in realtà che le persone si sono effettivamente trasformando, affrontando proprio questo passaggio. Naturalmente ognuno passa quando si sente di farlo e come si sente di farlo. C'è chi gli piace passare con le fiamme altissime, con rischi di depilazione rapida, e c'è invece chi vuole aspettare che le fiamme siano basse e non presentino nessun aspetto, diciamo così, come si può dire, di rappresentazione, di timore della fiamma. Non c'è assolutamente nessun pericolo, perché il pericolo viene evitato. Raccomando a tutti, come gli altri anni, di partecipare al rito con scarpe adeguate. Infatti proibisco di attraversare il fuoco chi non ha scarpe adeguate, perché l'unico pericolo è per i piedi, cioè se i piedi non sono protetti con delle scarpe normali, con delle scarpe decenti, chiaramente le persone non possono passare. È successo negli anni scorsi che qualcuno è arrivato al rito venendo direttamente dalla spiaggia di Jesolo, e naturalmente quelle persone erano in ciabatte, diciamo così, non gli è stato proibito di passare assolutamente in mezzo al fuoco. Anche con scarpe aperte non si passa, si passa con scarpe da ginnastica o comunque con scarpa chiusa che abbia una suola che protegga, e questo è molto importante. E alla fine del rito ci troviamo tutti quanti a far picnic, a mangiare quello che si è portato. Portiamo tutti qualcosa da mangiare, chi più chi meno, chi una cosa, chi un'altra. Vorrei fare una raccomandazione alle persone che sono in ascolto. Cioè, ricordate che quando si porta della roba sul posto bisogna anche riportarla indietro. E visto che sapete la scarsità di mezzi su ruote che abbiamo, è bene portare cose che si possono consumare e magari portare via gli involucri vuoti, cioè nel senso che non sobbarcatevi già di troppe cose che portate sul posto e portate indietro. Già gli strumenti musicali, già un poco di bottiglie per bere e qualcosa per mangiare è sufficiente. Comunque ognuno chiaramente si sbizzarrisca come vuole e come si sente e come può, però tenga presente di questa necessità, cioè le cose portate fino sul posto vanno anche portate indietro, per cui fa piacere che arriva con tanta cosa, che ha desiderio anche di offrire, che ha desiderio anche di portare, però ricordate che dopo c'è anche la necessità di portarlo indietro, cioè di riportarci via le immondizie, di ripulire la situazione, di lasciare meno problemi possibile al flamine, perché dopo deve anche sistemare la zona e non è che si possa lasciare così. Per cui tenete presente questo, e tenete presente che i tavoli che abbiamo a disposizione, credo siano due o tre, adesso non mi ricordo esattamente qual è il numero, non sono tantissimi e bisogna arrangiarsi con quello che c'è, per cui fate voi, insomma, cioè, fate le cose con giudizio, ecco, non sovraccaricate eccessivamente e comunque fate come volete, ecco, non ci sono altre alternative. E questo per il rito del solstizio d'estate è tutto. E il rito si conclude con un cerchio di ringraziamento. Un cerchio di ringraziamento che dura qualche minuto attorno al fuoco con i tamburi e ringraziando quel mondo che ha partecipato al fuoco, che ha partecipato al rito insieme a noi. Naturalmente il pontefice dà la fine del rito, cioè dichiara a un certo punto ha finito il rito. E là, finito il rito, ci si ferma a mangiare, ci si ferma a chiacchierare, si sta sul posto e si passa praticamente la serata a parlare del più del meno, insomma. Oppure anche a parlare di cose importanti, cioè dipende sempre dalle esigenze che hanno le persone. Io comunque sono a disposizione, per cui non esistono problemi. Questo è quanto. Appuntamento dunque per sabato alle ore. Questo è il problema, è le ore, cioè c'è sempre qualcuno che arriva in ritardo. Allora io invito tutti ad arrivare abbastanza presto. Abbastanza presto significa abbastanza prima delle ore 19, cioè prima si arriva e meglio è. Naturalmente se arrivano delle persone, io arrivo nel primo pomeriggio e inizio a preparare il posto. Le persone che arrivano, che hanno tempo di arrivare presto, mi possono dare una mano a preparare il posto, cioè possono mettersi a disposizione per preparare il posto, perché effettivamente fare una cosa e l'altra c'è parecchio lavoro da fare e questo mi fa piacere. Naturalmente non è obbligatorio arrivare presto, cioè chi può lo fa, chi non può chiaramente arriva quando arriva. L'importante è non arrivare dopo le ore 19. Perché? Perché alle ore 19 qualcosa io vorrei già essere in grado di spiegare il rito e di poterlo iniziare prima del tramonto, cioè, ma abbastanza prima, cioè vorrei iniziarlo almeno per le ore 20. Un'altra cosetta, le persone che arrivano, io so che tutti quanti hanno messo sui tavoli un sacco di robe da mangiare, e mangiare è una cosa che fa piacere, però ricordiamoci che siamo là per il rito. Va bene, e questo è quanto, e questo è tutto. Dunque l'appuntamento è per sabato 24 per il rito del solstizio d'estate. E penso che ci sarà da star bene, penso che ci sarà da divertirsi. Babbuono. Allora, visto che abbiamo finito di parlare del rito del solstizio d'estate, vorrei spendere qualche parola per quanto riguarda il prossimo avvenimento che si terrà domenica e lunedì e che è relativo al referendum. C'è il referendum in relazione alla Costituzione che si terrà domenica e lunedì. Allora, niente, io volevo dire un po' di cosette. In relazione a questo referendum, perché tutto sommato non mi è piaciuto molto ciò che i politici vanno dicendo, ma non perché abbiano ragione, abbiano torto, dicono delle cose non vere, ma perché francamente esistono tutta una serie di difficoltà nel dire e nel prendere posizione nei confronti di questo referendum. E le difficoltà sono tante. La difficoltà prima è questa: se si cambia la carta costituzionale, non è che sia utile ai partiti di destra o ai partiti di sinistra. Cioè, cambiare la carta costituzionale può essere utile o dannoso per chi governerà quando la carta costituzionale entrerà a regime, cioè sarà effettiva, cioè fra 10 anni, mi sembra una cosa del genere. In pratica, i partiti che ci sono adesso, destra o sinistra, molto probabilmente fra 10 anni non ci saranno più. Cioè, fra 10 anni di molti di questi partiti che adesso stanno sbraitando per vota sì o vota no, fra 10 anni che la carta costituzionale, se fosse approvata, va a regime, questi partiti non ci sono più. Cominciamo innanzitutto a capire questo. In secondo luogo, quando si fa una modifica e si dice che il Presidente del Consiglio ha più potere del Parlamento, probabilmente chi ha fatto quella modifica stava pensando a se stesso come Presidente del Consiglio. Ma non è mica detto che sia lui il Presidente del Consiglio, potrebbe essere altri. Pertanto, una parte, usiamo come esempio la destra, fa una riforma della Carta Costituzionale in funzione di se stessa, che in quel momento ha il potere, e non fa altro che consegnare alla parte avversa, la sinistra, un potere che lei non può più rimuovere. Un esempio molto facile, molto semplice e immediato è la riforma elettorale che è stata fatta dalla destra, da Berlusconi, da Fini, da Casini, prima delle elezioni. Hanno fatto una riforma elettorale col proposito di vincere le elezioni, e se non fosse stata fatta quella riforma elettorale, avrebbero effettivamente vinto le elezioni. Cioè, in pratica hanno fatto una riforma elettorale per consegnare il paese alla sinistra. E questo vale per tutto, vale per qualsiasi cosa si fa. Qual è il problema grosso? È che se io dico che il Presidente del Consiglio ha un potere superiore al Parlamento, domani che chi ha fatto quella riforma è all'opposizione non può più attaccare il Presidente del Consiglio. Mi sembra abbastanza stupida come operazione. Dopodiché, torno a ripetere, andrà a regime nel corso degli anni questa riforma costituzionale, non sarà subito. Ma andando a regime nel corso degli anni, molte delle persone che hanno voluto questa riforma costituzionale moriranno. Chi invece resta si vedrà aumentare la tassazione di un 25% circa per coprire le maggiori spese che la riforma costituzionale implica. Perché? Perché se è vero che da un lato va a diminuire i parlamentari va a diminuire, non so, 50, 100 parlamentari, 200, dall'altro lato avrà bisogno di triplicare quello che è la struttura burocratica di ogni regione per far funzionare tutto ciò che viene ridelegato alle regioni e in antitesi e in contrapposizione alle altre regioni. Pertanto, se da un lato può apparire vantaggioso il fatto di eliminare dei deputati, una quantità di deputati del Parlamento, dall'altro lato il vantaggio economico che si ricava, che ricava il sistema sociale dall'eliminare qualche deputato, viene non solo compensato, ma addirittura ben superato nelle spese per quanto riguarda le strutture che le regionali dovranno mettere in atto. Naturalmente c'è un'alternativa, che le strutture regionali non lo mettono in atto, diminuendo la quantità dell'assistenza medica, portando l'assistenza medica a livelli del terzo mondo. E questa è un'altra soluzione. Un'altra cosa che non viene detto è che con questa riforma costituzionale si mette le mani in due funzioni di garanzia del governo, dello Stato, cioè più funzioni, ma in due funzioni che a me sono particolarmente delicate. Uno è il Consiglio Superiore della Magistratura, due è la Corte Costituzionale. Mettere le mani sul Consiglio Superiore della Magistratura e sulla Corte Costituzionale vuol dire alterare grandemente le istituzioni che hanno funzionato per 60 anni. In parole povere significa porre le basi per la ricostruzione dello Stato fascista. Proprio in parole buttate là. Il problema è che chi ha approvato quella riforma costituzionale non è che avesse intenzione di ricostruire lo Stato fascista, ma ha una sua idea di funzionamento della Corte Costituzionale, una sua idea di Consiglio Superiore della Magistratura, che quando verrà cambiato il Consiglio Superiore della Magistratura e la Corte Costituzionale, lui probabilmente è morto. Perché gli anni passano per tutti, non sono immortali sta gente, e avrà lasciato il paese con una situazione completamente diversa da quello che ha trovato e peggiorativa. E non è detto che chi ha voluto quella riforma abbia dopo il controllo della Corte Costituzionale o del Consiglio Superiore della Magistratura, perché alla fin fine dopo vuol dire questo. Cioè in pratica, cosa noi ci troviamo in questa situazione di modifica della Corte e della Carta Costituzionale? Ci troviamo in un grande pateracchio, cioè veramente un obbrobrio infame, che è giustificato dalle fantasie di alcune persone che non hanno nemmeno guardato praticamente come quella modifica della Carta Costituzionale va ad incidere nel paese, e forse del paese non gliene frega niente. Pertanto io non vi posso dire cosa voi votate o non votate domenica, cioè, no, non lo posso fare e ne lo faccio. Io posso dire solo che noi come pagani, qualunque situazione ci troveremo giuridico-sociale, in quella situazione tenteremo sempre di costruire il futuro, sempre. Pertanto che ci sia una decisione, che ce ne sia un'altra, per noi pagani è poco importante, però lo è per il sistema sociale in cui viviamo. D'altronde ai partiti non interessa che carta costituzionale hanno, ai partiti interessa vincere le elezioni. Provate un po' a riflettere, siete sicuri coloro che l'hanno voluta? E parlo a coloro che l'hanno voluta questa carta costituzionale, di poter vincere le elezioni la prossima volta ancora, e non resterà invece dopo alla fine solo quell'aumento del 25% delle tasse che verranno calate sui cittadini per l'aumento di spese che mettere in atto le istituzioni, la trasformazione istituzionale voluta comporta? Rifletteteci attentamente su questo tipo di cose, perché quando vi chiedono il voto, quando vi chiedono di votare questa o quella situazione, cambiare le cose significa avere un nuovo mondo nel quale muoversi, affrontare, vivere, combattere. E non è detto, che questo nuovo mondo sia funzionale alla nostra vita e al nostro modo di affrontare la vita. Lo so che non gliene frega niente della carta costituzionale alle persone, lo so perfettamente, ma se non state attenti, domani vi ritroverete un'altra volta i campi di sterminio. Pertanto siate molto attenti alle istituzioni e a quanto sono importanti le istituzioni, e ve lo dice uno che ha tentato di fare la rivoluzione. Ma io, quando ho tentato di fare la rivoluzione, avevo un progetto di giustizia. Era una giustizia negata da parte dello Stato. Poi le cose sono cambiate. Quando qualcuno vi dice che la sconfitta degli anni 70 è stata dovuta a quello che è stato la contestazione, la lotta di piazza, non credeteci, sono balle. La sconfitta della lotta, diciamo così, lotta armata, il terrorismo, la lotta di piazza è avvenuta ad opera della Corte Costituzionale. La sconfitta è avvenuta quando la Corte Costituzionale ha deciso di imporre se stessa come determinazione e con forza rispetto alle istituzioni. Quando la Corte Costituzionale ha deciso che la Costituzione è importante e va applicata, quella è stata la vera vittoria delle istituzioni. Tutto il resto sono bubole, e bubole anche molto salate. Pertanto, torno a ripetere, sì, c'è stato qualcuno che ha voluto mandare un fax, ma sembra che il suo fax non funzioni. Allora, un'altra cosetta che vi devo dire ancora è l'8 per 1000. Ricordatevi che firmare per l'8 per 1000 per la Chiesa Cattolica significa aiutare Gentaglia, come Scola, come Ratzinger, a stuprare bambini. Significa aiutarli a costringere bambini in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. Significa danneggiare il sistema sociale. La firma che fate è una vostra scelta. È una scelta consapevole di stupro di minori. E non l'ho inventato io. Vi ricordo che Ratzinger è sotto processo negli Stati Uniti per stupro di minori. Sono norme del nostro codice penale, che normalmente le persone non si immaginano nemmeno che esistano, che siano importanti. Semplicemente fanno finta che quelle norme non esistano. Però esistono quelle norme, e quelle norme devono essere il nostro giudizio con cui andiamo a guardare la vita sociale nella quale viviamo. Va buono, e per questo io ho concluso. Naturalmente, le ultime parole vanno spese per internet. Tutto ciò che viene fatto qui a Radio Gamma 5 viene dopo postato su internet. Ci sono centinaia e centinaia di trasmissioni su internet, e ci sono centinaia e centinaia di visitatori ogni mese, e sto parlando di centinaia, all'incirca sui 500-600 visitatori al mese sulla pagina relativa alle trasmissioni radiofoniche fatte a Gamma 5, che si scaricano 6-700 trasmissioni radiofoniche in MP3. Pertanto, quelle trasmissioni che noi stiamo facendo qui a Radio Gamma 5 in realtà dopo vanno anche su internet e vengono scaricate da centinaia di persone, e molte persone sono anche in collegamento diretto da internet. Per cui riflettiamoci anche su questo, e riflettiamoci anche sul fatto che, bene o male, le centinaia di pagine che nel corso degli anni abbiamo messo in internet stanno facendo un grosso lavoro anche per la precisazione di quello che sono gli occhi con cui guardare la vita. Cioè, in realtà esistono migliaia di persone che stanno comprendendo che cos'è la religione pagana, che il paganesimo è una religione, che è ben definita in quanto religione, e che alla faccia di Gentaglia come Introvigne del Cesnol o quant'altri, compresa l'immondizia che sta qua attorno, che abbiamo conosciuto in questi anni, tipo l'Aris o il Gris o il Bisetto o Maurizio Antonello, il cui unico scopo era quello di danneggiare e saccheggiare la società civile, esistono migliaia di persone che stanno comprendendo che cos'è il paganesimo e l'importanza che ha il paganesimo nella vita quotidiana. Tant'è che scopriamo sempre delle persone che stanno ascoltando, che riproducono quanto diciamo e riproducono i testi. Pronto?
Ciao.
Ciao Beppi.
Va bene.
Ciao. Mi dici una cosa?
Dipende, dimmi.
Ti ricordi cosa ha detto nel giorno dell'insediamento? Mi è venuto in mente adesso, ascoltando quello che dicevi. Cosa ha detto il capo dello Stato, ti ricordi?
E cosa ha detto?
E ha detto che io sarò il presidente di tutti.
È vero? Allora?
È vero?
E allora? Continua.
E secondo te che cavolo significa?
Che fa il suo mestiere. Cioè, ha un mestiere da fare. Fa il presidente della Repubblica, ha un mestiere. Che va fatto con attenzione e con puntualità. E basta.
Rispettoso dei diritti di tutti, no?
Non, è un mestiere che va fatto con puntualità. Non è come deve essere fatto. Dopodiché ogni mestierante interpreta il proprio mestiere. Ne avremo alcuni che sapremo apprezzare perché sono più vicini a noi e altri che non siamo in grado di apprezzare perché sono lontani. Ma non è detto che quelli lontani non facciano il loro mestiere.
Sì. Se ha detto questo, non so cos'è che intendesse, perché non lo so. Beh, non vorrei che lo Stato fosse uno Stato religioso, se no sarebbe uno Stato teocratico. Dico bene?
Vabbè, ma non è uno Stato religioso, comunque.
No, non vorrei che fosse. Nessuno lo vorrà, non so.
Perché c'è qualcuno che lo vuole?
Ma penso di sì. Cioè sì, che lo pensa, no, che lo vuole.
Vabbè, per i casini, insomma, dai, avevano questo per la testa.
Insomma, no?
Però anche per i casini hanno dovuto, sì, pur facendo il loro, mantenere delle distanze.
Sì. E qualcuno sognerebbe una democrazia.
Sì, beh, Ratzinger si sguazzerebbe.
Voglia. No, pensavo che se è vero questo, saper cosa che l'intendeva che sarò di tutti, se potrei prestargli, dicevo, un termine della sociologia culturale, il termine agnostico non si addirebbe al capo dello Stato, cioè non al capo dello Stato, allo Stato o alle funzioni del capo dello Stato.
Può darsi che non sia in grado neanche di assumerlo. Cioè, noi abbiamo per esempio dei cristiani che sanno benissimo dividere ciò che è la loro religione da ciò che è uno Stato laico. Abbiamo dei cristiani che non lo sanno fare. Abbiamo dei laici atei che sono più moralisti dei cattolici integralisti. Cioè, abbiamo un po' di tutto nel nostro paese, eh? Cioè, se noi lo guardiamo dal punto di vista della politica, cioè dal punto di vista della gestione dello Stato, abbiamo un sacco di sfaccettature, per cui dire vorrei questo, vorrei l'altro, sì, beh, io vorrei tante cose.
No, vorrei.
Cioè, capisci?
No, pensavo allo Stato in sé, che è una cosa impersonale, no? Che avesse la qualifica di agnostico. Non puoi, tu Stato, non c'è scritto da nessuna parte, sarà implicito nelle leggi, non lo so, ma tu Stato non puoi ficcarti sotto le lenzuola o di qualcuno o dentro le brache o sotto le cottole di qualcuno, questo non lo devi fare,
sì,
perché non sei religioso, cioè non sei teocratico.
Sì, no, ma...
Allora, questo sarò il presidente di tutti, lui che rappresenta lo Stato, che è il primo cittadino, lo diremo agnostico.
Ma scusami, adesso mettiti anche nei pantaloni di Napolitano, no? Ma anche di ogni presidente, no?
Certamente.
Non è solo suo. Cioè, un conto è cosa io dico nei confronti del cristianesimo, no? Cioè io sono una persona religiosa che ha una posizione abbastanza precisa, per cui quello che io dico nei confronti del cristianesimo va ad intaccare l'ideologia cristiana, ma Napolitano nel suo mestiere non può andare a contestare l'ideologia cristiana, lui può vedere solo il cristianesimo come struttura sociale all'interno della società.
Una delle tante,
ma guarda che sta alla popolazione, sta agli uomini costruire le tante, perché se gli uomini non le costruiscono le tante non esistono, Cioè, ti faccio un esempio, noi pagani, no? Tu sai che battaglie abbiamo fatto con altre persone che si definiscono pagane per diventare pubblici, per essere persone pubbliche? Perché quasi tutti volevano stare nascosti. Cioè, anche riuscire a mostrare la propria faccia, no? Dire io sono questo, che non comporta niente, perché è assolutamente nella norma, è legale, capisci? E ci sono delle difficoltà emotive molto grosse.
Sì, sì.
Tu pensa che il presidente della provincia di Venezia è un presidente della provincia di Rifondazione Comunista, no? Ebbene, questo presidente della di Rifondazione Comunista è un cattolico integralista. Cioè, lui praticamente ha...
No, ma di chi stai parlando?
Sto parlando di Zoggia, il presidente della provincia.
Ah, no, sbagliavo con Galan.
No, presidente della regione, no, lui è cattolico.
Sì,
no, 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 lui è Forza Italia. Quello della provincia di Venezia è di Rifondazione Comunista, eppure è un cattolico integralista. Cioè, lui ha un disprezzo per gli altri, per i diversi, dei cattolici, che è spaventoso. Ed è di Rifondazione Comunista, cioè quel partito che avrebbe dovuto essere ateo, insomma, che si presenta come laico, capisci? E purtroppo è questa la realtà nella quale viviamo.
Ma nella nostra cultura, sto discorso qua, nella nostra cultura, più che cristiana, chi rompe i coglioni con ste radici da un po', dai di chi ha smesso da un po', ma siamo, come dici te, più politeisti che monoteisti. Ma ormai non ci pensiamo mai, ma siamo nella nostra incarnato, nella nostra natura, adorare qua, adorare là, simboli, segni, pitture, sculture, insomma. È più politeista di così, io non lo so. anche ce l'ho su anche un po' con te.
Sì, vabbè, ma come vuoi fare? È facile avercela con me, è la cosa più semplice di sto mondo.
Dico per scherzare, ma anche tu sei religioso, no?
Io sono una persona religiosa.
Ecco.
Sono solo una persona religiosa io.
Ecco. Allora,
solo che il problema, sai qual è? Il problema veramente grosso è che normalmente le persone non sanno cosa significhi essere una persona religiosa.
Non lo sanno, no.
Perché normalmente le persone pensano alla religione, cioè quando Marx dice la religione è l'oppio dei popoli, lui si riferiva al cristianesimo, al cattolicesimo, al protestantesimo e ai musulmani, capisci? Tant'è che il povero Marx, quando lui fece la tesi di laurea, disse che Prometeo è il più grande santo laico, è il più grande santo del calendario laico. Per cui lui sapeva perfettamente alcune relazioni, no? Anche se siamo nel 1800,
che esistevano fra... fuoco.
Esatto, quello che portava il fuoco alla conoscenza degli uomini, rubandolo agli dèi, cioè rubandolo a... Per cui lui sapeva perfettamente qual era la relazione fra le antiche religioni e l'uomo, solo che le antiche religioni non esistevano. Per cui come fa a dirti che la religione è l'oppio dei popoli se le antiche religioni non esistevano? Capisci? Se fossero esistite le antiche religioni avrebbe detto solo il cristianesimo, il cattolicesimo, i musulmani sono oppio dei popoli, probabilmente.
Era una versione tutta occidentale quella di Marx, però.
In che senso?
Cioè lui si riferiva naturalmente all'Occidente.
Sì, certo, ma infatti, ma lui era legato alla Germania, era legato all'Europa, no?
Sì.
Poi aveva delle origini ebraiche, per cui aveva anche una certa visione, fondamentale. Cioè, però capisci, le persone non riescono a capire che essere una persona religiosa non necessariamente significa mettere in ginocchio le persone. Ci sono delle religioni che lo fanno e ci sono delle religioni che non lo fanno.
Sì.
Il problema è che non si conoscono le religioni che non lo fanno.
Sì, sì. Va bene. A proposito, Claudio,
dimmi.
Hai più sentito niente di quel dottore in diritto canonico e monsignore che io gabbecca a fare il curatiero, non so dove,
quello,
è sparita la notizia.
Ma sì, ma la notizia è sparita perché bene o male non c'erano le implicazioni penali, no? Cioè, se lui andava a cercarsi il trans, è un problema suo.
Sì, certo, dovevo andare vestito da monsignore.
Capisci? E l'unico problema è che la cosa è venuta fuori non perché la polizia lo ha trovato a cercare il trans, ma è venuto fuori perché lui ha aggredito la polizia, è scappato, è stato un inseguimento, cioè ci sono state, lui ha avuto paura in pratica, sì. Per questo è venuta fuori la notizia, sì. Però
c'è sì, penso che fosse un devoto di Santa Maria Gori.
Dici,
sarebbe interessante aver sentito l'ultima predica. Dai. Un devoto, fratelli e sorelle, vi esorto alla castità.
Sì.
Via.
Indubbiamente.
Dammi bene, Claudio.
Ciao, auguri. Ciao, ciao.
Va bene. No, in effetti anche questi discorsi hanno il loro interesse, perché la società civile in cui noi viviamo è una società civile indubbiamente complessa, e che deriva da tutta una serie di trasformazioni che l'hanno preceduta, e queste trasformazioni pongono dei problemi. Pronto?
Ciao.
Buon sostizio, mi sono Medea.
Grazie a te, sei buon sostizio.
No, giusto, beh, l'anno scorso mi sono ricordato. Niente, volevo solo rimarcare la trasmissione di stasera, però i lini orfici che te dici prima, cioè i se zontai, cioè mio qui adesso ho letto, te lo seguivo un qui del pagino, no?
Sì.
I più corti sti qua, oppure
no, attento, io ho letto, due versioni, io ho letto la versione dell'inno storico, cioè dell'inno orfico reale. E la versione di come io li ho modificati per portarli al rito.
Sì, sì, sì.
Perché non posso lasciarli come sono, perché sono fraintendibili, capito? Perché la storia è diversa, cioè la cultura sia diversa. Esatto, l'ho adattato in modo che l'inno mandi il messaggio, cioè sia comunicazione fra l'uomo moderno di oggi e gli dèi. E questa è l'operazione che ho fatto. Cioè sia quello di Prometeo che gli altri li ho cambiati, anche perché certi modi di essere antichi e dopo sono stati fatti proprio del cristianesimo, per cui il termine pregare per esempio non lo possiamo più usare perché è stato usato in maniera deleteria dal cristianesimo, esatto, per cui sì, lo potremmo anche usare, però è difficile riuscire a farlo capire, capisci?
Vero, sì, perché si punta sempre là quando si usa la parola, non termine,
esatto,
in direzione, perché ormai il retaggio
è esatto.
E un'altra roba, l'inno al fuoco, qua sugli orfici.
Non c'è l'inno al fuoco, quello è mio, quello è proprio mio. C'è una traccia, sì. C'è una traccia dell'inno al fuoco, dovrebbe trovarlo, e l'inno. Ah no, niente, non c'è nessuna traccia. Perché mi sembra di aver usato una traccia, ma non mi ricordo quale. Sono sicuro che per l'inno al serpente ho usato la traccia di un inno ai Nasseni, dei Nasseni, che non trovi da faccino, trovi sia. E quello del fuoco credo averlo fatto io, però non mi ricordo da dove ho preso lo spunto.
Sì, infatti lo guardavo.
No, non lo trovi. Non lo trovi, devi scaricartelo da internet.
Sì, ok, tutto qua.
Sì, comunque ricordo che tutti gli inni sono su internet.
No, capito.
Va bene.
Ciao.
Ciao, ciao, ciao. Ciao.
Niente, io chiudo qui la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. E niente, vi ricordo appunto sabato c'è il solstizio d'estate, buon solstizio a tutti. Chiaramente il giorno del solstizio era ieri, ma le persone normalmente lavorano e abbiamo deciso di festeggiarlo in estate, in sabato. E ricordo che tutti questi inni che vi ho letto in entrambe le versioni, cioè sia la versione originale che la versione che ho sostituito, che ho cambiato per il rito, lo trovate su internet in federazione www.federazionepagana.it. Andate su news, cioè novità del sito, e cliccate e trovate la pagina immediatamente, l'ultima pagina credo sia che abbiamo caricato. Ciao a tutti, vi do appuntamento per giovedì prossimo con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Ciao. Thank you.